All'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Puntata numero 27. Il giudizio in due fasi. Cari amici, nel cerimoniale levitico era di grande importanza la purificazione del santuario che, come abbiamo detto, avveniva una volta all'anno, alla festa delle espiazioni, quello che gli ebrei chiamano Yom Kippur. C'era un sacrificio quotidiano e c'era un servizio annuale. In entrambi i casi, quando il sacerdote offriva l'agnello al mattino o l'agnello alla sera e durante tutta la giornata, quando si presentavano i peccatori per offrire le loro bestiole per avere il perdono dei peccati, il peccatore, la persona che portava la bestiola, doveva confessare i peccati sul capo di questa bestiola e poi doveva uccidere questa bestiola. Pensate che cosa triste. Quindi Dio accettava un sostituto nell'agnello o nel capretto che venivano offerti. Dio accettava un sostituto del peccatore, perché il peccato esige la morte del peccatore. Questo è l'insegnamento dell'Antico e del Nuovo Testamento. Il sacerdote prendeva una parte di questo sangue, dopo essersi purificato entrava nel luogo santo e davanti alla cortina che separava il luogo santo dal luogo santissimo spruzzava qualche goccia di questo sangue, in modo che era simbolicamente provato che la legge di Dio era stata osservata, la legge di Dio che esige la morte del peccatore era stata in questo modo soddisfatta. Mentre nel giorno delle espiazioni, dopo tutto un dei preliminari che abbiamo descritti, il sommo sacerdote, questa volta con il sangue della vittima che simboleggiava Cristo, entrava nel luogo santissimo e per 7 volte aspergeva il sangue sul coperchio dell'arca, sul propiziatorio. Quindi avveniva la purificazione del santuario. Simbolicamente nel corso dell'anno tutti questi peccati che erano rappresentati dal sangue delle vittime, i peccati avevano inquinato, avevano riempito il santuario che doveva essere purificato. E allora nel giorno dello Yom Kippur, il giorno delle espiazioni, il sommo sacerdote solennemente entrava una volta all'anno, ripeto, davanti al propiziatorio dove c'erano le tavole dei comandamenti della legge e spruzzava sul cofano, sul propiziatorio, 7 volte il sangue della vittima. Poi usciva e consegnava a un addetto, a un uomo, il becco, il capro, che rappresentava i peccati del popolo e che veniva portato lontano nel deserto, dove o moriva di fame oppure veniva sbranato da una fiera. Allora faccio notare che questo cerimoniale ha un riferimento nel Nuovo Testamento, perché il regime simbolico è stato sì abolito alla morte di Cristo, perché prefigurava Cristo. Ecco perché noi oggi studiamo il giudizio in due fasi. Il giorno delle espiazioni non soltanto era il giorno della purificazione del santuario dei peccati del popolo, ma era un giorno di giudizio e tutti dovevano essere riverenti, dovevano avere un atteggiamento di pentimento, perché Dio giudicava il suo popolo. Se non avesse accettato l'offerta del sommo sacerdote, il sommo sacerdote poteva anche morire davanti all'arca del patto, e quando il sommo sacerdote finalmente usciva, il popolo dava in esclamazioni di gioia. Tutto questo cerimoniale ha un riferimento teologico, storico, nel Nuovo Testamento. Il giudizio in due fasi, che cosa significa? Prima di tutto, la Bibbia afferma, Antico e Nuovo Testamento, che c'è un tempo fissato per il giudizio. Il Dio giudica l'uomo, domanderà conto all'uomo della libertà che gli è stata accordata, della luce, della vita. Abbiamo detto che noi siamo amministratori non soltanto delle finanze che Dio ci ha affidato, ma siamo amministratori della nostra vita in generale. Atti capitolo 17 versetto 31. Pensate, l'apostolo Paolo annuncia ai pagani ateniesi che ci sarà un giudizio. Ci voleva la franchezza e il coraggio dell'apostolo Paolo. Atti capitolo 17 versetto 31. Perché Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, resuscitandolo dai morti. Qui parla di Gesù Cristo. Il Dio giudicherà il mondo con giustizia attraverso suo figlio. Quindi il mondo verrà giudicato. Sono gli esami. Il Dio dirà all'uomo: rendi conto delle tue opere, salvati per grazia mediante la fede, giudicati dalle opere che l'uomo avrà commesse o non avrà commesse. Leggiamo dell'Antico Testamento, nel libro dell'Ecclesiaste, capitolo 12, dal versetto 15 al versetto 16. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Dio infatti farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene sia male. E secondo la profezia biblica che noi prenderemo in considerazione, il giudizio inizia nel 1844. Non dico di più per il momento. Inizia nel 1844, secondo la profezia di Daniele, capitolo 8, versetto 14. Daniele 8, versetto 14. Egli mi rispose: fino a 2300 sere e mattine, poi il santuario sarà purificato. Quale santuario? Il santuario celeste, perché ormai il santuario terrestre non c'è più, c'è il santuario celeste, dovrà essere purificato. Ecco, ricordatevi questa data, 1844 della nostra era. Ora, questo giudizio deve essere annunciato al mondo. Perché? Perché il mondo si prepari. abbiamo stabilito, leggendo la Bibbia, che Dio non fa nulla se non ha rivelato il suo segreto, i suoi piani ai suoi servitori, i profeti. Quindi il giudizio deve essere annunciato, e deve essere annunciato solennemente. Ascoltate Apocalisse capitolo 14, versetto 6 e versetto 7. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno, per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Egli diceva con voce forte: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Ecco, c'è questo angelo simbolico che simbolicamente annunzia l'Evangelo a tutto il mondo, l'Evangelo eterno. Perché l'Evangelo è eterno? Perché è l'Evangelo non contraffatto dalle tradizioni degli uomini, è l'Evangelo genuino, come si trova nella Sacra Scrittura. Ecco, un avviso solenne. Questo giudizio va annunciato. La gente deve essere avvertita. Deve essere avvertita perché si prepari. Certo. Adesso però, prima di parlare delle due fasi del giudizio, non posso non parlare del giudizio particolare inventato dalla teologia cattolica. Voi lo ricorderete, no? La Chiesa cattolica insegna che alla morte le anime vanno o in paradiso o all'inferno o al purgatorio. È vero? Ecco. Adesso seguiamo un po' l'iter di questa teologia inventata, perché nella Bibbia non c'è traccia di questo. Il Concilio di Lione 1274 e quello di Firenze 1438-1439 hanno decretato che un giudizio detto particolare avviene alla morte di ogni individuo. Su quale base non viene detto? Certo, non è una base biblica, perché nella Bibbia non c'è niente. Naturalmente i signori teologi cercano disperatamente dei testi sui quali possono poggiare questa loro tesi, questa dottrina, ma è una dottrina antibiblica, conseguenza dell'errore platonico dell'immortalità naturale dell'anima. Quindi, avendo accettato quello, si inventa questo. Ma la Chiesa, oramai in piena apostasia, ha dovuto aspettare il 1274 e il 1438 e 39 per avere un simile dogma. Prima non c'era giudizio particolare che avviene, ripeto, alla morte, che avverrebbe alla morte di ogni individuo, seguito da retribuzioni immediate prima del giudizio detto universale. Perché non si nega il giudizio universale, ma lo si fa precedere dal giudizio particolare. Ripeto, Non c'è nessun testo biblico alla base di questo dogma. Il solo giudizio conosciuto dalla Chiesa apostolica è quello generale o universale, non c'è altro giudizio, cioè che avverrà alla fine. Bisogna far risalire le origini della credenza nel giudizio particolare al tempo del giudaesimo ellenistico, e sempre ritorna la filosofia greca, sempre accettata, ma accettata prima dagli ebrei. E questo è forse una cosa che potrà meravigliare. La teoria dell'immortalità naturale dell'anima attraverso l'influsso della filosofia greca si introduce prima nella teologia giudaica e poi passa nella teologia cristiana. Prima era patrimonio della filosofia greca. Il giudaesimo lo accetta e poi questo giudizio si introduce nella Chiesa, però non è un dogma. La Chiesa non ha mai fretta, eh già, costruisce pezzetto per pezzetto la sua teologia, ma la Bibbia la smaschera. La conseguenza, fra le altre cose negative, fu la teoria antibiblica del giudizio particolare con il premio o il castigo immediato. Dicevo recentemente a una signora credente cattolica che ha perso, dopo tante sofferenze, una figlia di 30 anni. Signora, lei sa che la Bibbia dice che i morti non sanno niente, non possono pregare per lei, non possono pregare per noi. I morti dormono in attesa della resurrezione. E poi aggiunsi: signora, si immagini, sua figlia, lei mi dice, era un angelo, e infatti io l'ho conosciuto, era una brava ragazza, una brava ragazza che riuscì a laurearsi 3 settimane prima di morire, con grandi sforzi e con dei bellissimi voti. Signora, pensi, sua figlia, che era così brava, dove dovrebbe essere? Secondo la tradizione dovrebbe essere in paradiso, quindi in uno stato di coscienza. E che paradiso sarebbe, vedendo lei, signora, che piange la morte di questa ragazza di 30 anni? È vero, mi rispose questa signora. No, le dissi, sua figlia, insieme a tanti altri, dorme in attesa della resurrezione. Allora verrà dato il premio, allora verrà dato il castigo. Quindi la conseguenza, fra le altre cose negative, le conseguenze dell'apostasia della Chiesa, fu la teoria antibiblica del giudizio particolare con il premio o il castigo immediati, conseguenza della concezione antibiblica della separazione dell'anima dal corpo. E invece no, abbiamo studiato abbastanza diffusamente che l'uomo è tale quando corpo, anima e spirito sono insieme. Quando avviene la morte, la Bibbia dice, il corpo torna alla terra come era prima, lo spirito, non l'anima, lo spirito dato da Dio all'inizio, alla nascita, torna a lui, ma non è cosciente questo spirito, non è cosciente, è una scintilla impersonale di vita di Dio. Ritornerà l'uomo o la donna, ritorneranno ad essere coscienti alla resurrezione quando lo spirito preso da Dio si unirà al corpo, alla terra, e avremo di nuovo l'anima vivente, avremo la vita. Ma bisogna affrontare questi temi e sapere da dove vengono queste eresie umane che non consolano ma affliggono l'umanità, oltre che tenerle nell'ignoranza. Quindi, conseguenza della concezione antibiblica della separazione dell'anima dal corpo. Lo ripetiamo, questa concezione fece la sua apparizione poco tempo prima dell'era cristiana. Adesso veniamo alle due fasi successive da considerare nel giudizio finale, che è l'unico giudizio che la Bibbia conosca. Prima c'è il giudizio della Chiesa, che precede il ritorno di Cristo, descritto in Daniele capitolo 7, Daniele capitolo 7, versetto 9 e versetto 10. Io continuai a guardare e vidi collocare dei troni e un vegliardo sedersi. La sua veste era bianca come la neve e i capelli del suo capo erano simili a lana pura. Fiamme di fuoco erano il suo trono, che aveva ruote di fuoco ardente. Un fiume di fuoco scaturiva e scendeva dalla sua presenza. 1000 migliaia lo servivano e 10.000 miriadi gli stavano davanti. Si tenne il giudizio e i libri furono aperti. Ecco il giudizio della Chiesa, la prima fase del giudizio. La prima fase ad essere giudicati sono i credenti. Capitolo 4 di Prima Pietro, versetto 17. È giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? Domanda logica. Se il giudizio comincia da noi, che fine faranno gli altri? Lo vedremo. Quindi il giudizio della Chiesa deve precedere il ritorno di Cristo. Si tratta di una vasta inchiesta che ha lo scopo di determinare chi fra gli umani sono degni, chi è degno di avere parte alla resurrezione dei giusti o prima resurrezione. Sarà allora che verranno definitivamente cancellati i peccati di tutti coloro che saranno accettati avendo riempito le condizioni della salvezza, e quindi i loro nomi saranno conservati nel libro della vita. Ecco, i primi ad essere giudicati sono i fedeli, sono i credenti, e questo giudizio, iniziato alla fine dei 2300 giorni anni, giorni profetici, anni letterali, questo giudizio è incominciato nel luogo santissimo del santuario celeste, nel 1844. Diremo poi perché e come. Questo è il giudizio della Chiesa. Poi c'è il giudizio degli empi. Il giudizio della Chiesa precede il ritorno di Cristo per stabilire chi è degno di partecipare alla prima resurrezione. Ci deve essere qualcuno a stabilirlo, e questo qualcuno è il Signore attraverso suo figlio, al quale ha dato il giudizio. Perché quando tornerà il Signore, soltanto una parte delle tombe si apriranno, l'altra parte no, perché ci sono gli empi dentro, che sono morti rinnegando Cristo o rifiutandolo o bestemmiando il suo nome. E adesso vediamo il giudizio degli empi. Quando avverrà questo giudizio? Il giudizio degli empi, cioè di uomini e donne e angeli ribelli o demoni, descritti in Apocalisse capitolo 20 versetto 4 e dall'11 al 15. Poi vidi dei troni, a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte, sulla loro mano, essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Versetto da 11 a 15. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Hades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Questo giudizio avviene tra le due resurrezioni, e gli eletti vi partecipano in qualità di membri della giuria con gli angeli, insieme a Cristo, il grande giudice. Fra le due resurrezioni, questo avviene, il giudizio che avviene. Poi ci sarà la lettura della sentenza, che è quella di morte, davanti a tutti quanti, alla seconda resurrezione, seguito subito dal castigo, che sarà morte eterna. Tra questi due giudizi c'è una differenza essenziale che spiega la contraddizione apparente tra Seconda Corinti capitolo 5 versetto 10 da una parte e Giovanni 5 versetto da 24 a 29 dall'altra. Seconda Corinzi 5 10 dice l'apostolo: noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia bene sia male. Giovanni capitolo 5, versetti da 24 a 29. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, L'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udiranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno udita vivranno. Perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso, e gli ha dato autorità di giudicare, perché è il Figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita, quelli che avranno operato male in resurrezione di giudizio. Tutti compariremo. Per gli uni sarà una sentenza di assoluzione, per i giusti. Per i malvagi no, sarà una sentenza di condanna. Per i veri figli di Dio c'è una semplice inchiesta, in fatto di giudizio, destinata a stabilire il loro diritto alla vita eterna. Per i ribelli invece c'è un giudizio di condanna. Quindi ora, nel santuario celeste, Gesù cumula in sé le funzioni di giudice, che sta compiendo un'opera di giudizio investigativo, una vasta inchiesta a stabilire chi è degno alla prima resurrezione o no, e anche cumula in sé le funzioni di avvocato dei credenti. La norma del giudizio qual è, cari amici? Beh, la norma del giudizio è la legge di Dio. Come si fa a tenere un giudizio senza un codice? Tutti i giudizi, dal più semplice al più complesso, hanno per base un codice, codice civile, codice penale, codice militare, eccetera, eccetera, eccetera. È la legge della coscienza per quelli che non ne conoscono un'altra. La legge scritta per quelli che conoscono le scritture, ebrei e cristiani, giudicati secondo le loro opere. E che cosa significa giudicati secondo le loro opere? Significa pensieri, significa parole, e abbiamo visto significa atti. Gli atti sono determinati dai pensieri, sono determinati dalle parole. Spesso il Dio giudica le intenzioni, le motivazioni, non soltanto l'atto compiuto. La Bibbia menziona tre forme di informazioni che saranno consultate durante il giudizio, ed è il libro della vita, un altro libro che chiameremo il libro della morte, dove sono scritte le cattive azioni, e poi il libro dei ricordi, dove sono registrate le buone azioni. Se il magistrato deve avere il rispetto del pubblico, il rispetto dei cittadini, perché sta pronunciando delle sentenze, ma quanto più il Signore, che è il Dio della giustizia, che giudica con giustizia. Quindi il Signore annunzia questo giudizio, che si svolge in due fasi: il giudizio per la Chiesa, per i giusti, che precede il ritorno di Cristo, e il giudizio degli empi, che si svolgerà durante il millennio. Che Dio ci aiuti affinché noi, con la fede in Cristo, possiamo prendere sul serio questa notizia che l'ora del suo giudizio è venuta. Che Dio ci aiuti a farlo. Amen.